salutarlo. È giunto in Italia per un giro di incontri, di conferenze, iniziato ieri a Roma e continuerà dopo questa tappa milanese a Padova e poi in Valmontone, invitato dalla casa editrice Guerini e Associati, che da tempo tra i molti saggi di tipo storico e politico dedica attenzione al tema armeno. E presento anche gli altri nostri ospiti, il giornalista e scrittore Dario Fertiglio, che firma la prefazione a questo libro, Antonia Arslan, scrittrice che molti anche del pubblico del centro già hanno conosciuto di persona qualche tempo fa, Siobhan Nash Marshall dell'Università del Minnesota, che... E poi saluteremo Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento Europeo, che sta arrivando appositamente da Bruxelles per portare il suo saluto e il suo contributo. Gli ospiti sono molti, due brevissime parole su questo libro, Nazionalismo turco e genocidio armeno, dall'impero ottomano alla Repubblica. Non si tratta anzitutto di un libro di racconto di questo fatto tragico che segna l'inizio del secolo passato, quanto una analisi molto nuova, molto originale, molto documentata del rapporto tra il formarsi dalle ceneri dell'impero ottomano alla Repubblica Turca via via negli anni, il rapporto tra questa conformazione, tra questa formazione e questo fatto che segna in anticipo un aspetto che poi caratterizza molte delle ideologie che hanno segnato in modo tragico il secolo scorso e che ben nella introduzione Fertiglio tratteggia. Ecco, lo storico Taner Hajam ha avuto anche una vicenda personale, ha pagato per questa sua indagine storica che risale a tempo fa e il prodotto di oggi è frutto di accumulati studi. Per il clima, per la negazione che c'è da parte soprattutto dei governi che si sono susseguiti nello Stato della Turchia, e dunque apprezziamo la sua tenacia, la sua sincerità e la sua aderenza alla storia e ai fatti. Il suo è un contributo che è molto interessante, ma lo diranno bene gli altri, anche perché tende a parlare al proprio popolo, alla propria storia e a parlare anche alle minoranze, anche alle altre etnie, agli altri gruppi culturali e religiosi che nell'Anatolia hanno convissuto e convivono e al di là e al di qui dei confini che poi gli stati si sono dati. Quindi un contributo importante che si inserisce anche poi in quello che anche a molti interessa, e cioè questo rapporto con un vicino popolo, con una vicina storia, con la Turchia, e anche rispetto alla configurazione della società europea. Io darei subito la parola ad Antonia Slan per un tratteggio più preciso di questo libro e poi facciamo seguire un commento, una riflessione da parte di Fertiglio. Grazie.
Ma sì, preferisco in piedi perché tanto sarò breve e quindi possiamo vederci meglio. Io credo che questo giro che stiamo facendo con Taner Hajam mi sta insegnando molte cose, cioè una risposta che stiamo avendo sia ieri a Roma che oggi pomeriggio che questa sera che spero domani a Padova, che penso se questo giro invece che di pochi giorni fosse di due settimane sarebbe uguale in tutta Italia. Taner Hajam mi chiedeva l'altro giorno, quando siamo partiti insieme dall'aeroporto di Minneapolis, perché per caso ero a St. Paul dove insegna anche Chevron, mi chiedeva: ma come mai gli italiani sono interessati a questo mio libro, che è un libro sostanzialmente, diciamo così, di accademico, di studio, perché non è un libro accademico e di studio solo, è un libro di passione, di enorme forza persuasiva, basato su una quantità di documenti straordinaria che un uomo di cultura straordinaria ha raccolto da tutte le lingue che conosce, da tutti gli archivi che conosce. Ha studiato e si è addottorato in Germania, conosce l'ottomano antico, che è quella lingua dei documenti appunto fino al 1920, insegna negli Stati Uniti e riflette su questo incandescente argomento. Taner Akçam ha pagato di persona, come già avete sentito, è uno studioso di grande livello e di grande fama, è direttore di un giornale che appunto si batteva per i diritti civili e in particolare per le tragiche vicende dell'etnia curda in Turchia, che è l'unica appunto che è sopravvissuta delle etnie che popolavano l'impero ottomano nel 1915. Venne imprigionato, scappò di prigione un anno dopo, cioè è proprio una persona che è riuscita a scappare di prigione, è andato, i modi della sua fuga sono, non li conosco esattamente, ma credo abbastanza rocamboleschi. Si è poi recato in Germania, ha chiesto asilo politico, ha lavorato in Germania e adesso insegna negli Stati Uniti, però è un cittadino di Turchia che ama la sua patria e che vuole, con questo lavoro e con tutto il lavoro che continua a fare, le conferenze, i giri, gli interventi, vuole rendere la sua patria una vera democrazia. E la via che indica, come vi dirà lui stesso è la via del superamento dei tabù su cui si è fondata la Repubblica di Turchia dopo la sua fondazione nel primo dopoguerra. L'ultimo dei tabù, il tabù dei tabù, possiamo dire, è il tabù che riguarda il genocidio degli armeni. Un genocidio oggi riconosciuto dal 95, 96, 97% degli studiosi di storia, che però è testardamente negato dalla ufficialità turca, come vi dirà lui poi, non tanto dalla gente comune, che di solito è ignorante perché semplicemente non viene insegnato, ma dalla posizione ufficiale del governo turco. Concludo velocemente ancora ricordando quello che è un'esperienza personale. 3 giorni fa negli Stati Uniti ho assistito, in occasione del 24 aprile, che come sappiamo è la data ufficiale della commemorazione del genocidio per gli armeni di tutto il mondo, a un documentario televisivo mandato in onda in tutti gli Stati Uniti da più di 100 televisioni in pochi giorni successivi, intitolato Il genocidio armeno, fatto da un ebreo americano che si chiama Goldberg, il quale ha fatto un documentario estremamente ben fatto, ben costruito, ascoltando, facendo parlare documenti d'epoca, è vero, e personaggi storici di tutto il mondo che sono coinvolti in questo riconoscimento del genocidio, da Taner stesso a Israel Charney a Vahak Dadrian, che è l'autore di quella storia del genocidio armeno che con Guerini abbiamo stampato qualche anno fa, ritenendo che prima di tutto bisogna portare a conoscenza del pubblico proprio i dati di base, i dati sostanziali della questione. Ecco, in questo documentario ho visto per la prima volta di persona il viso di Raphael Lemkin, l'ebreo polacco che ha inventato la parola genocidio, che nel 1944, sopravvissuto alla tragedia del suo popolo, espatria negli Stati Uniti e definisce, come dico sempre, con un termine nuovo, un crimine nuovo del Novecento, ma non basandosi solo su quello che era accaduto al suo popolo e a più di 40 membri della sua famiglia, ma tenendo presente la tragedia degli armeni, di cui era stato uno dei primi analizzatori e che aveva studiato, giovane allievo della scuola di legge dell'Università di Lodz in Polonia. E in questa intervista televisiva del 1947 lo dice, capite? Quindi è proprio è quasi scioccante, lo sai perché i suoi diari lo dicono, perché giornali, diari personali sono alla Public Library di New York e sono stati consultati, ma vedere che lui lo dice e che dice: io ho elaborato questa definizione, che è poi quella delle Nazioni Unite, partendo dal caso armeno e pensando poi al caso ebraico, mi pare sia una testimonianza straordinaria. Il nostro Akçam è lì che parla e dice appunto porta la sua testimonianza, e soprattutto questo documentario è seguito da una discussione di mezz'ora in cui sono stati messi a confronto due storici negazionisti, un americano di nome Justin McCarthy e un turco, e un altro storico armeno-americano che si chiama Peter Balakian. Devo dire, senza togliere nulla alla bravura di Balakian, che Taner Akçam in quell'occasione dimostra la sua forza intellettuale e la sua capacità polemica, ma senza fare altro che enunciare fatti dopo fatti, dati d'archivio dopo dati d'archivio. E quindi devo dire anche questo dibattito conclude in modo introduce, direi, io ve l'ho raccontato proprio per introdurvi al personaggio che ascolteremo stasera. Grazie.
Prima di dare la parola a Fertilio volevo salutare Mario Mauro, che è giunto adesso da Bruxelles, lo salutiamo, lo ringraziamo. Nel dare la parola a Fertilio per una riflessione volevo riecheggiare due brevi passi della sua intensa prefazione, in uno dove ci sottopone la scoperta che questi fatti organizzati, questi pensati, che si chiamano appunto genocidi, come ricordava l'Aslan, ci si accorge che sono serviti a qualcosa, e lo storico è colui che è anche chiamato a suggerire, a far cogliere i collegamenti tra i pensieri, i ideatori e poi i risultati, ed è questo che è impressionante. E Fertilio intravede una radice comune a quelli che hanno segnato il Novecento, da paesi e ideologie diverse, forse proprio in questo tratto di voler creare, sovrapponendosi alla realtà, un sistema, quello che lui poi chiama una fase politica successiva, un qualcosa di nuovo, funzionale a un'idea, funzionale a un'utopia. Ecco, forse nella traccia di queste riflessioni, prima di ascoltare Akçam, le chiediamo di inoltrarci insieme. Grazie.
Grazie. Sono fatti questi, sono incontri che anzitutto coinvolgono le emozioni, come è giusto che sia, e quindi alle emozioni non possiamo sottrarci. È una cosa anche positiva, credo, no? Noi siamo fatti essenzialmente per emozionarci prima ancora che per ragionare, e spesso rispondiamo agli appelli, come anch'io in questo caso con la prefazione ho risposto, sulla base delle emozioni. Le emozioni dicono che è necessario fare luce laddove non c'è il buio dell'ignoranza, il buio della violenza, della sopraffazione. Ma questo riguarda non soltanto le vittime in questo caso, cioè il popolo armeno, ma anche il popolo turco che è stato coinvolto in questa vicenda, ma è stato coinvolto allora e non è coinvolto direttamente né indirettamente né attraverso i suoi discendenti. Il libro ci suggerisce però una serie di considerazioni razionali che vanno al di là dell'emozione e che quindi suggerisco loro di affrontare, se sono interessati a questa materia, perché fanno uscire il ragionamento dal binario più consueto, sbilanciano rispetto alle aspettative. Una prima idea che io mi sono trovato a dover revisionare da tipico osservatore occidentale degli avvenimenti turchi e armeni è la considerazione che riguarda il gruppo dirigente, la classe dirigente laica, militare e kemalista che ha retto di fatto il potere in Turchia da molti decenni in qua. Quasi tutti noi, credo, siamo stati abituati a considerare l'approdo della Turchia a una cultura e persino a un alfabeto occidentale, latino occidentale, e soprattutto a un laicismo, sia pure laicismo di Stato, come un grande passo avanti rispetto a un passato quasi medievale ai nostri occhi, legato all'impero ottomano. Il libro smentisce in parte o perlomeno sposta questa percezione. La tesi di Akçam, se non l'ho intesa male, ma non credo, è che la casta militare che ha contemporaneamente nel nome di Atatürk ha garantito una laicizzazione della Turchia, ha contemporaneamente avvocato a sé il monopolio del potere. Aggiungerei il monopolio statalista del potere. In altre parole, la società in questa visione risulta secondaria rispetto allo Stato. E nel momento in cui si mette in discussione il potere reale del gruppo dirigente militare, laico-militare, kemalista, si mettono in discussione da un lato i fondamenti stessi dello Stato turco moderno e dall'altro si rimette in discussione invece il reale ruolo di una società libera che tuttavia libera ancora non può essere. Questo cambio di prospettiva è la prima considerazione che mi permetto di sottoporre loro, perché è assolutamente da considerare nei nostri rapporti non certo con il popolo turco ma con lo Stato turco così come esso si presenta alle porte della Unione Europea. Un secondo aspetto che mi pare significativo riguarda il ruolo che in questo senso l'Unione Europea e quindi noi stessi può avere rispetto alla Turchia e quindi a uno Stato che in qualche modo ha ereditato, sia pure negandolo, un genocidio. Questo aspetto è molto importante. Taner Akçam riconosce il ruolo fondamentale dell'Unione Europea nell'esigere alla Turchia di adattarsi a certi parametri democratici occidentali se ritiene e vuole, come vuole, entrare nell'Unione Europea. In questo senso credo che qualunque sia il nostro giudizio, mio personalmente alquanto critico, sul ruolo attuale dell'Unione Europea, deve essere però valutato qui con un metro diverso. Cioè l'Unione Europea, se ha veramente un grande compito da svolgere, è un compito di pressione sugli Stati che sono entrati, che sono candidati ad entrare o che in futuro potrebbero essere interessati ad avere rapporti con l'Unione Europea, un ruolo di pressione perché adotti regole democratiche e riconosca le libertà fondamentali del cittadino individualmente e della sua capacità associativa, non statale quindi, e libera. Ruolo quindi fondamentale da rivedere in questo senso dell'Unione Europea, che deve e può esigere agli Stati come lo Stato turco di rispettare i parametri fondamentali delle libertà e della democrazia. Un altro aspetto molto interessante che risulta ancora dal libro, anche se viene accennato e non approfondito perché lo scopo di questo libro sappiamo è un altro, riguarda il ruolo che attualmente possono svolgere le potenze occidentali e in particolare gli Stati Uniti nella vicenda per esempio dell'Iraq. L'intervento americano nell'Iraq e il tentativo, che non sappiamo ancora se avrà successo, di democratizzazione dell'area pone automaticamente in discussione gli equilibri stessi della Turchia di oggi. Una Turchia che, come sappiamo, oltre che vivere dal punto di vista ufficiale sul negazionismo rispetto al genocidio armeno, vive anche rispetto in una situazione, chiamiamolo così, di negazionismo riguardo alla indipendenza, alla possibilità di autogestione del popolo curdo, il quale a sua volta, come sappiamo, è coinvolto nella vicenda irachena. In altre parole, quando noi tocchiamo qualcosa e parliamo di democrazia in quest'area, in realtà parliamo di Iraq per parlare di Turchia, parliamo di Turchia per parlare di Iraq, ma ci mettiamo in discussione come occidentali se riteniamo di doverci battere per la democrazia. Tutto questo non ha un rapporto immediato e spontaneo con la storia e con la storia di un genocidio di cui si parlava prima e di cui si parla anche nel libro, nella prefazione, eccetera. Però in realtà il rapporto è estremamente diretto. Se noi infatti riteniamo che lo Stato debba avere il monopolio della memoria, come la Turchia e come la classe al potere in Turchia, la classe militare che detiene il reale potere in Turchia ritiene di avere, se noi quindi neghiamo un fatto storico e allo scopo di giustificare un nazionalismo presente, un potere statale presente, noi di fatto mettiamo in discussione le libertà fondamentali, ma anche mettiamo in discussione le basi stesse della nostra memoria. Che cos'è quindi quel genocidio che fa tanta paura in questo momento alla Turchia moderna, al punto di non volerlo riconoscere? Il genocidio, come prima si accennava, ha una caratteristica, tutti i genocidi per la verità, hanno una caratteristica molto precisa, essi cioè appunto servono a qualcosa. Servono cioè a stabilire un potere in chi esercita la violenza e nel preparare una omogeneità successiva su cui fondare un nuovo potere. Il genocidio nazionalsocialista in Germania, quello che colpiva gli ebrei, ma non soltanto gli ebrei, aveva lo scopo di arrivare a una società omogenea sulla quale potesse governare in maniera totalitaria, dichiaratamente totalitaria, un regime, quello del Reich. Allo stesso modo i genocidi comunisti che si sono perpetrati un po' dappertutto, i comunisti sono arrivati al potere nel secolo scorso, non erano fini a se stessi, non erano occasionali, brutali esplosioni di violenza o tantomeno, come qualcuno ha sostenuto, dei sottoprodotti del lavoro forzato. Avevano uno scopo ben preciso e ben mirato, creare cioè attraverso l'eliminazione degli intellettuali, dei dissidenti, degli aristocratici, degli operai, di tutte le espressioni libere della società, le condizioni omogenee per lo stabilimento di un regime totalitario, quale per antonomasia e per eccellenza fu poi quello sovietico. Allo stesso modo il genocidio armeno non fu un episodio occasionale, l'esplosione irrazionale di violenza compiuto da un partito ultranazionalista, anche se possiamo spiegare questo genocidio, come infatti Akçam fa nel suo libro, come un tentativo disperato di mantenere in piedi gli strumenti dell'impero ottomano. Esso invece aveva un compito fin dall'inizio ben preciso, che era quello di creare appunto le condizioni omogenee per lo stabilimento di un regime, di un autoritario, se non vogliamo dire totalitario, in quella che poi sarebbe diventata la Turchia moderna. E quindi quando noi parliamo delle vittime del genocidio armeno, parliamo indirettamente delle vittime di tutti gli altri grandi genocidi del Novecento. Qui abbiamo citato quelli europei e asiatici, ma naturalmente sappiamo che ne sono avvenuti altri in altri continenti. Quando noi chiediamo che ci sia la memoria per le vittime dei genocidi, noi chiediamo che ci sia la memoria per le vittime di tutti i genocidi. Quando noi ricordiamo il 27 di gennaio il genocidio nazionalsocialista, noi intendiamo anche dire che è giusto ricordare le vittime del genocidio comunista il 7 di novembre col Memento Gulag, e intendiamo dire che è necessario arrivare alla memoria del genocidio armeno il 24 di aprile, e intendiamo dire che sarà giusto, e senza spaventarci della moltiplicazione delle date, perché la memoria non può mai fare paura, che tutti questi genocidi richiedono una uguale cura, un uguale momento di cura della memoria. Aggiungerei anche un'altra cosa, perché ne accenno nella prefazione e credo che sia giusto dirlo. Quando noi parliamo del terrorismo, che è una costante che ormai ci è vicina, che continuamente, e anche tra l'altro questa mattina in Iraq, che continuamente chiede vittime, chiede sangue, noi chiediamo nella sconfitta di questo terrorismo una cosa che non è qualitativamente diversa dalla memoria del genocidio, perché il terrorismo è un genocidio in pillole, è un genocidio fatto per colpire non l'avversario politico, ma il simbolo di qualche cosa, il simbolo di un paese, di uno Stato, di una nazione, di una cultura, di una classe. Questo è il genocidio. Non c'è nulla di personale nel genocidio. È un odio astratto, una violenza astratta, che vuole ottenere dei frutti reali, politici. Questo è il punto. E di fronte a questo noi dobbiamo essere sempre estremamente vigili, mai abbassare la guardia e mai ritenere di dover tollerare qualsiasi forma di terrorismo e tantomeno di genocidio. Perché in questo caso noi mettiamo in discussione il nostro rapporto, credo, con i diritti fondamentali della natura umana, che sono, per chi ci crede, la libertà di vivere, la libertà di scegliere e la libertà di possedere, sulle quali tutte le altre libertà si fondano. Questo è il punto. Quindi ho finito dicendo che quando noi affrontiamo questo libro dobbiamo tenere presente tutti gli altri libri che parlano di queste cose e contemporaneamente approfondire il genocidio degli armeni, perché questo fa luce sugli altri e gli altri fanno luce su questo. Non crediamo quindi che sia necessario ricorrere a dei giudizi politici di tipo collettivo. Acciamo in questo è molto preciso. Le idee collettive sono sempre pericolose, sono sempre nocive. Quando noi parliamo dei turchi, quando noi parliamo degli armeni come categorie generali, noi facciamo un torto agli individui, perché gli individui sono diversi. La Turchia ci ha dato delle personalità come Pamuk, come Akçam, come tante altre che probabilmente aspettano soltanto l'occasione per poter uscire allo scoperto, ed è su questo che è necessario fare leva, è su questo che è necessario che ognuno di noi dia un segno di adesione ai principi di libertà e di democrazia e li chieda. Quando a questi segni si darà risposta, io credo che tutti noi potremo, almeno credo che grandissima parte di noi potrà riconoscere che la Turchia libera e democratica è parte integrante e indispensabile della nostra Europa. Grazie.
Grazie Fertiglio, molto, molto chiaro e intensa la sua, suo intervento. Infatti che la memoria non sia un monopolio dello Stato è proprio anche un fatto per cui è una società che vive una memoria, dunque anche lui che è uno dei principali così, sostenitori e descrittori della necessità del memento Gulag del 7 novembre, che speriamo verrà celebrato in Russia, è uno di questi segni e anche credo che questa sera sia un segno con questo tour. Entriamo nella questione decisiva ascoltando l'intervento di Akçam e soprattutto questo collegamento tra questo processo di democratizzazione della società turca di oggi e la necessità di riconoscere, la necessità di affrontare la questione armena. Grazie. Verrà tradotto dalla professoressa Marshall, in consecutiva.
Hi, good evening.
Buonasera.
I would like to thank first my publishing house to invite me to Italy.
Voglio ringraziare per prima cosa, non è accesa? Oh, meglio? Tiralo via, prova a vedere, tiralo via. Adesso sente? Va bene. Allora, Taner stava cominciando col dire che voleva ringraziare come prima cosa Angelo Guerini, la casa editrice. Guerini. Proviamo con questo? Allora comincio da capo. Taner ringraziava Angelo Guerini e la casa editrice Guerini per l'invito in Italia.
Culturale di Milano.
Vorrebbe ringraziare il Centro Culturale di Milano. Camillo Fornasieri. Ringrazio per l'invito.
I thank Dario Tartillo for this wonderful speech. I understand most of them.
E ringrazio, ha capito quasi tutto.
I noticed that if one has grasped the topic, he can understand if it's in the other language.
O se uno ha una buona comprensione di una certa materia, capisce anche uno che parla in una lingua straniera.
And my special thanks to Antonio Arslan and Siobhan Marshall. They were wonderful. They are wonderful, helping me a lot.
Questa parte la scartiamo.
So, let me keep it as short as possible. There is one central question that still concerns me, and this question is very simple and very difficult. How can we place the genocide, this human tragedy, within a normal human history? How can we make, this is the basic problem in Holocaust also, German historians still struggle with that problem. There is a specific thing, it's a diversion from a history, you want to put that within a general history. How, my question was, how can I put the Armenian genocide within the Ottoman Turkish history? This was the main question.
Io avevo una sola domanda mentre scrivo questo libro, una domanda principale, e cioè come mettere insieme, accomunare, trovare il genocidio e la storia. Un problema che in generale ha a che fare con tutti i genocidi, sta pensando all'Olocausto e cose varie, perché il genocidio in un certo senso è una diversione della storia. In caso specifico voleva capire come mettere insieme il genocidio armeno e la storia ottomana.
I tried to give a new context to all problem.
Volevo dare un contesto nuovo all'intero problema.
One of the most significant features of Turkey's transition from empire to republic involved the intertwining of two different historical facts.
Una delle caratteristiche più significative della transizione della Turchia dall'impero a una repubblica concerne la sovrapposizione di due fatti storici.
On the one hand, there is the story of partition of the Ottoman Empire, which ended with demise of the and collapse of the Ottoman Empire.
Da un lato c'è la storia della partizione dell'impero ottomano tra le grandi potenze, che si è conclusa col totale collasso e disintegrazione dell'impero.
And this process also created a very strong anti-West feeling within the Turkey, and this is still our problem that we have today.
E questo processo di partizione dell'impero ottomano crea un sentimento molto forte anti-occidentale tra il popolo della Turchia e specialmente tra la sua elite al potere.
I had a quotation in the introduction of that book. This is from a general Turkish, and he was the general secretary of Turkish National Security.
Io ho una citazione in questo testo, nel mio testo, che appartiene a uno dei generali.
What, the National Security Council? National Security Council.
Che è dal Consiglio di Sicurezza Nazionale della Turchia.
This is the highest institutional organ of Turkey.
E questo è l'organo istituzionale più alto della Turchia.
And Turkey officially wants to be member of European Union.
E la Turchia vorrebbe essere membro dell'Unione Europea.
And this general secretary in 2003 travels to Europe and met the Turks there and cast the Europeans as the main problems of Turkey.
E questo generale nel 2003 è viaggiato attraverso, ha fatto un viaggio nell'Europa per vedere la popolazione turca in Europa e ha maledetto gli europei con i turchi in Europa.
So, the general mentality in Turkey sees the main problem of Turkey, the intervention of the West.
Così la popolazione generale turca vede come problema principale l'intervento dell'Occidente nella Turchia.
There is a very simple model.
C'è un modello molto semplice.
Whether you're right, you're left, you change only the words or adjectives, but you think in the same master, same model.
Se sei di destra o di sinistra, è solo un cambiamento di parola, ma usi sempre lo stesso schema.
There is big power, great power, imperialists, they are bad guys there.
Ci sono, c'è un potere grande, ci sono gli imperialisti.
They have only one thing in their mind, partition and collapse of our Turkey.
Che hanno una cosa solo nella loro mente, e cioè la spartizione e il collasso della Turchia.
And there are some helper in Turkey, fifth column in Turkey, and they are mostly Christians.
E ci sono i loro alleati nella Turchia, la loro quinta colonna, e sono soprattutto cristiani.
And the reason why we demise or get smaller from a big, huge empire to a small nation in Anatolia is this partition plans of great powers and their helpers in Anatolia.
E la ragione per cui siamo passati da una grossa potenza a una piccola nazione ha a che fare non solo con le potenze occidentali, ma anche con questa quinta colonna, questo popolo minoritario.
Whatever happened to Turkey is because of this Western intervention.
Qualsiasi quello che è successo in Turchia è dovuto all'intervento occidentale.
So this is one side of the story. There is the other side.
Allora, questa è una parte della storia, è una delle due parti della storia. C'è l'altra parte.
Persecution, massacres, and in Armenian case genocide, annihilation of the entire population.
Ci sono le persecuzioni, i massacri, e nel caso armeno c'è l'annichilimento di un'intera popolazione.
If you read the official Turkish historiography or some Western historians who were very in very friendly relation to Turkey, you can never find an adequate mentioning of the massacres and persecutions in this history.
Se uno legge la storia ufficiale turca, diciamo della prima parte riguardo all'Impero Ottomano, non trova assolutamente nulla riguardo ai massacri.
Maybe misfortune of the war.
Al massimo uno può trovare le sfortune della guerra.
But on the other hand, if you read the history of massacres and the genocide, mostly written by the ethnic historians of these groups.
D'altro canto, se uno legge invece le storie dei massacri scritte da parte delle vittime delle etnie minoritarie.
You read one, you will see that they will never mention from the other minorities. If you read the Kurdish nationalist books on Kurdish nationalism, you will hardly find something on Armenian.
Uno nota come prima cosa che non parlano l'uno dell'altro, i curdi che scrivono della loro vicenda non parlano mai degli armeni.
And the other problem is the whole entire 19th and 20th century history was written as an intervention of the Western power in name of humanity and human rights.
E l'intervento delle potenze occidentali, da questo secondo punto di vista, è un intervento che avviene per proteggere i diritti umani.
And their basic approach is that the reason why all happened was that the Western powers didn't intervene enough.
E il loro ragionamento basilare per quanto riguarda le potenze occidentali è che le potenze occidentali non sono intervenute in maniera adeguata.
My central question was it possible, is it possible to bring to these different aspects as a one and same history, because this is the two different part of the same coin.
Allora la mia domanda principale era se era possibile mettere insieme queste due prospettive, perché sono dopo tutto i due lati di una singola moneta.
So my answer was Turkish nationalism was a reaction to this demise process of the empire.
Allora mia risposta è che era il nazionalismo turco era una risposta alla demise, alla morte dell'impero turco.
And violence against the minorities, especially the Armenian genocide, was also one of the responses of the, to the demise of the empire.
e la reazione, i massacri, e specialmente il genocidio armeno, era anch'esso una risposta alla morte dell'impero.
And this is the major problem of Turkey and the Turks today, why we have problems with dealing with that problem, because it is directly related with our national identity.
E questo è il motivo per cui i turchi hanno problemi nell'affrontare questa questione, perché ha a che fare direttamente con la nostra identità nazionale.
So what I did, I tried to analyze this inseparable relationship between genocide and Turkish national identity in my book.
Allora io ho tentato di analizzare questo rapporto inseparabile, dice, tra il genocidio e l'identità nazionale turca.
And the other important thing among a lot of others in that book, I'm not going to tell everything, then otherwise they cannot read my book.
Non vi dirà tutto perché sennò non leggerete neanche il libro. Parlerà di un'altra cosa.
I tried to give an answer to the reason why Turkey vehemently denied the Armenian genocide.
Tento anche di rispondere alla domanda perché nega così veementemente il genocidio della Turchia oggi.
Generally accepted in West that Turkey has certain material problems.
È generalmente accettato nell'Occidente che la Turchia ha certi problemi materiali.
It is said that if Turkey acknowledged the genocide, it must compensate the Armenian losses.
E anche suggerito generalmente che se la Turchia riconosce il genocidio deve compensare le vittime.
Of course, if there is a historical injustices and if you want to justice be done, then you have to rectify these injustices in certain material forms.
Certamente, se uno commette delle ingiustizie, deve rettificare questa ingiustizia anche in forma materiale.
In my book, I argued that this is a problem, of course, but I don't think that this is the major problem of Turks and Turks.
Nel mio libro io sostengo che questo è certamente un problema, ma non è il problema principale per quanto concerne il rapporto tra i turchi e il genocidio armeno.
And this is what I call the moral reasons for Turkey.
E queste le chiamo le ragioni morali della Turchia.
Or you can formulate this as a problem of continuity from empire to republic.
O uno potrebbe anche formularle come un problema della continuità della Turchia dall'impero alla Repubblica.
There is one simple explanation.
C'è una sola spiegazione semplice.
The party, Union and Progress.
Il partito Unione e Progresso, cioè gli Ittihadisti,
which organized the genocide 1915,
che ha organizzato il genocidio nel 1915,
was the same party who organized the Turkish National Resistance.
È lo stesso partito che ha organizzato il movimento di resistenza turco.
And a lot of members of this party were involved in the genocide.
E molti membri di questo partito che erano coinvolti nel genocidio
had a very important role during the resistance movement.
Avevano un ruolo molto importante nel movimento di resistenza.
Every nation state needs national heroes.
Ogni nazione ha bisogno dei suoi eroi.
And our founders, fathers are our heroes.
E i nostri padri fondatori sono i nostri eroi.
If we openly discuss Armenian genocide, we have to condemn some of them as murderer and thieves. This is very destructive.
Se noi parliamo apertamente del genocidio armeno, dobbiamo certamente dire di certi nostri padri fondatori che sono assassini, e questo è molto distruttivo.
Even though Mustafa Kemal Atatürk, the founder father, was an exception,
anche se Mustafa Kemal Atatürk, il padre fondatore per eccellenza della Turchia, è un'eccezione,
even though he condemned during the national resistance movement the genocide openly,
anche se durante il movimento di resistenza ha condannato apertamente il genocidio,
majority of the founding cadres members were coming from the CUP.
La maggioranza dei padri fondatori venivano da il partito Itihadista, Unione e Progresso.
To make founding fathers thieves and murderers. This is destructive and we have to offer to Turkey something.
Fare dei padri fondatori della Turchia dei ladri e degli assassini è molto distruttivo e uno deve quindi offrire alla Turchia qualche altra speranza, qualcos'altro per farglielo ammettere.
This is the Europe perspective of Turkey. This is the being a democratic country and being a part of Europe.
Questo è dove entra il ruolo dell'Europa, la promessa di far parte dell'Europa e la bellezza dell'essere una nazione democratica.
And my other argument is Turkey's facing history is not only a problem of Turkey.
L'altro problema che affronto è che l'affrontare, il fatto che la Turchia debba affrontare il suo problema, il suo passato, non è solo un problema della Turchia.
I firmly believe this is the result of my own research also that the Armenian genocide was also a product of the colonial policy.
Credo fermamente anche che il genocidio credo che vista dell'Europa.
Europe can approach to that problem as its own facing with history.
E l'Europa dovrà affrontare questo problema come deve affrontare il suo stesso passato.
It's also very interesting. Turkey's membership to European Union actually not a Turkey's problem alone.
È molto interessante questo perché l'entrata della Turchia nell'Europa non è solo un problema turco.
This is a European problem, a problem of the European with itself, with themselves also.
È anche un problema che gli europei hanno con se stessi.
Because it raises the main question, where is the border of Europe?
Perché fa sorgere quella domanda principale, dove sono le frontiere dell'Europa?
And not only in geographical sense, but in sense of the in form of the identity also.
E in senso non solo in senso geografico, ma anche in termini dell'identità europea.
So can we make Turkey's facing history a problem of Europeans facing history?
Allora possiamo noi rendere il problema che i turchi hanno nell'affrontare il loro stesso passato un problema anche dell'Europa che deve affrontare il suo stesso passato?
Until 2015 we have enough time.
Abbiamo abbastanza tempo, abbiamo fino al 2015.
And it is in our hands to make two dates one.
E sta nelle nostre mani rendere di una data, rendere, dare due significati a una sola data.
2015 is the 100th year of Armenian genocide, anniversary of Armenian genocide.
Il 2015 è il centesimo anniversario del genocidio armeno.
2015 is the theoretical date for the Turkish membership to European Union.
E 2015 è anche la data teoretica dell'entrata turca nell'Unione Europea.
A Turkey which acknowledged the historical wrongdoings become a member of European Union. This is a good dream.
È un bel sogno vedere una Turchia che ammette il genocidio e che entra nell'Europa.
And this is a political question and I hope we will work towards this acknowledgement and membership.
Ed è una domanda politica questa, ma spero bene che noi ci lavoreremo insieme a rendere la Turchia un membro dell'Europa e diciamo un paese che riconosce il genocidio armeno.
Thank you very much.
Grazie.
Bene, vorrei ora dare la parola alla professoressa Marshall che ci ha gentilmente accompagnato nella traduzione. Lei è docente di filosofia teoretica nell'University of Minnesota e ha organizzato anche in quell'università e negli Stati Uniti vari momenti su queste problematiche storiche, oltre ad aver vissuto anche molto in Italia, come si capisce bene dalla sua pronuncia, di traduzione e collabora con Antonia Arslan. Una riflessione a lei per poi ascoltare l'intervento anche per così la chiamata in causa di argomenti che non possiamo evidentemente esaurire questa sera, di tipo anche politico oltre che storico, con Mauro, e forse lasciarci con qualche domanda e un giro di risposte. Grazie.
Parlare dopo Taner e dopo Dario Fertilio e Antonio Arslan è un pochino difficile, mi sono abituata negli ultimi due giorni, è la terza volta che facciamo questa cosa, a parlare prima di Taner, così, ma comunque vabbè, va benissimo concludere. Mi accorgo qui di essere in una posizione stranissima, perché sono l'unica non turca e non europea e neanche armena, per quello. E quindi il mio intervento è un attimo strano. Certamente l'Unione Europea e la Turchia hanno una questione da affrontare, come è anche vero che gli Stati Uniti dovranno ben riguardare il loro passato, non bene, non tanto per quanto riguarda gli eventi precedenti al 1915 o 19, ma quelli successivi, diciamo tra il 22 in poi, quando gli Stati Uniti non hanno neanche ratificato il Trattato di Sèvres nel 22. Ma credo che vorrei dire una cosa che più importante si attinge di più al mio campo. Io sono metafisica e credo che i discorsi di stasera vertono intorno a un vero problema, è il problema di sempre. Può veramente esistere una società sana e unita se non affronta la verità? Perché questa è la vera domanda di Taner Akçam. La domanda è: può veramente esistere una unità popolare tra una nazione, tra un popolo, se questo popolo nega il suo passato? Può essere è una domanda che uno si rivolge anche personalmente. Certamente ognuno di noi deve fare i conti col suo passato, in modo personale. Chi nega il proprio passato in modo personale non può essere una persona né sana né matura né niente, perché deve continuamente correre da se stesso, rifugiarsi da qualche parte, distrarsi. E cose queste che vediamo molto spesso oggi, parliamoci chiaro. Io credo che questa sia una generazione della distrazione. Ma come vale sul livello individuale la domanda: possiamo noi essere veramente delle persone unite interiormente se ci rifugiamo dalla verità? Si può porre anche a livello nazionale. Può una nazione veramente essere una nazione autentica, avere un'unità autentica, un legame autentico tra persone diverse, se queste persone vivono una menzogna collettiva? E la risposta di Akçam è chiara, ed è un forte no. La Turchia non può essere una vera nazione se continua a negare il genocidio armeno. E la ragione è semplice: perché dovrà sempre rifugiarsi da se stessa. Quindi il libro di Taner Akçam è un libro in verità straziante per una persona che lo legge, perché è un libro di una persona che ama profondamente la sua nazione, vede che ha preso certe decisioni e vorrebbero che queste decisioni venissero cambiate perché la nazione stessa potesse emergere grande. Questo è il mio punto basilare. Concludo con una piccola cosa. Io ho uno scherzo con Taner, ed è uno scherzo nostro personale, perché quando io sono chiamata da parte della mia università, che non è l'università di Minnesota, anzi mi stava prendendo in giro, ma l'università di St. Thomas, cioè l'università cattolica che sta dall'altra parte del fiume, loro sono quelli dello Stato e noi siamo quelli cattolici, andiamo d'accordo però tra di noi, forse, di giovedì. Oggi è giovedì, vero? Ecco, allora bene. Ma ogni volta che vengo chiamata da parte della mia università a parlare con qualche dignità turca che arriva, perché io sarei la non armena, gli armeni stessi mi chiamano una odar, che vorrebbe dire che sono una non armena, e mi va benissimo, sono una odar, è vero, sono fiera di essere americana e di sangue inglese, ma lasciamo stare anche quello. Fatto sta che ogni volta che vedo un turco gli dico, faccio questo punto, ed è un punto molto importante. Gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto, da Jefferson in poi, che noi non dovevamo mai affrontare né la questione degli indiani né la questione della schiavitù. Jefferson è molto chiaro riguardo. Dice: o li mandiamo da qualche altra parte subito, o non li dobbiamo mai liberare, dice, scrive Jefferson. Perché nel momento in cui li liberiamo, dobbiamo noi stessi affrontare i nostri problemi. E loro ci ammazzeranno a destra e a manca, questo è Jefferson. Eppure, in questo Jefferson, che è sempre quella sfinge, non si capisce mai dove sta, né a destra né a sinistra, se nessuno è giù, Jefferson è strano, aveva torto. Perché gli Stati Uniti nel XX secolo ha dovuto affrontare i suoi scheletri, almeno due dei suoi scheletri, la questione dei rimasugli della schiavitù e la questione degli indiani. E questa è la cosa che dico in cultura, che nessuno ci ha messo la pistola alla testa, nessuno ci ha detto niente, noi stessi abbiamo guardato noi stessi e abbiamo detto: non possiamo essere una nazione se queste cose non le affrontiamo. Adesso tocca a voi. Allora io prendo in giro Tanere e dico: mi hai fregato proprio la mia tesi. Non mi puoi scrivere un libro così quando te l'ho detto prima io, Ma la questione è più profonda. È ovvio che una nazione non lo può fare, e quindi io applaudo Taner insieme con Halil Bertai, Fatma Göcek e tutti gli altri, non lo so, Alif Shafak, per non dire Fethiye Çetin, e tutta questa generazione turca che sta finalmente costringendo la sua nazione a vedere in faccia i suoi scheletri e a chiedere scusa a un popolo che non potrà smettere di sanguinare finché qualcuno non gli chiede scusa. Grazie.
Facciamo un cambio con trascrittori politici. Chiamiamo Mario Mauro, ecco, a lui la parola. Vorrei solo ricordare la vicinanza del lavoro del vicepresidente del Parlamento Europeo con queste tematiche. Lui infatti è anche membro della delegazione dell'Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea, e so anche per aver ascoltato qualche racconto dei frequenti e intensi viaggi, scambi di relazioni tra i popoli mediterranei, anche dell'Anatolia, e i governi e tutto il movimento di società che interessa tutta quella vasta zona, in relazione a, soprattutto anche ai problemi culturali, religiosi, di libertà, dei diritti, e quindi anche proprio di conformazione di quello che oggi è diventata la Unione Europea. A lui la parola e poi qualche domanda per Akçam. Grazie.
Quello dell'Unione Europea. Io ringrazio evidentemente moltissimo il Centro Culturale per aver reiterato l'invito. L'invito nei miei confronti a parlare su una questione che riguarda il genocidio armeno, l'abbiamo già fatto nella presentazione del libro sul Mossadegh di Tosatti, e ben volentieri torno ad affrontare il tema oggi, volendo rispondere in modo anche molto diretto alle questioni che venivano sollevate nell'esposizione della tesi di Akçam. Le domande le potrei sintetizzare in questo modo: è pensabile che la Turchia possa entrare in Europa senza compiere il gesto del riconoscimento del genocidio armeno? O se preferite, cosa succederebbe dell'Europa se la Turchia potesse aderire senza fare questo passaggio? E ancora, ci sono le condizioni perché avvengano l'una e l'altra cosa? Ma prima di rispondere in modo molto sintetico evidentemente a queste domande, tutti gli oratori che sono intervenuti hanno sollecitato in me alcune riflessioni che mi sentirei di mettere in comune in questa chiacchierata tra di noi. Innanzitutto la questione che lega i due termini nazionalismo e genocidio, perché in modo impressionante il filo rosso che lega questi due termini nell'arco di tutto il Novecento è un filo di sangue, ed è un crogiolo di sangue quello che tiene insieme nazionalismo e genocidio proprio dalle alture dell'Anatolia fino alle colline di Srebrenica, fino all'ultimo massacro conseguente, l'ultimo crollo dell'ultimo impero, quello jugoslavo, che giustamente ha trovato opportuno giustificare in termini di mitologia di eroi e di mistica identitaria la ricerca della propria strada. Che cosa voglio dire? Che il genocidio è tendenzialmente nel Novecento la carta di presentazione dell'uomo nuovo. L'uomo nuovo, quando arriva a concepire se stesso come alternativa positiva, quindi risposta sintetica a tutti i problemi che la storia ha posto alla sua vita, al suo paese, al suo popolo, e quindi la sconfitta, l'uomo nuovo, cioè l'uomo dell'ideologia, è evidentemente un uomo che non può fare i conti con la realtà e si rifugia nell'astrazione. È un uomo che si rifugia nell'astrazione, Talat Pasha, nel momento in cui al 24 luglio dichiara: ci hanno rimproverato di non aver fatto distinzioni in mezzo agli armeni tra gli innocenti e i colpevoli. È assolutamente impossibile, perché gli innocenti di oggi saranno i colpevoli di domani. È una considerazione astratta che si vieta di guardare all'uomo in quanto uomo, e quindi la parola che tiene insieme nazionalismo e genocidio è la parola ideologia. Ed è un frutto tipico della involuzione dell'esperienza del pensiero, starei quasi per dire della metafisica tutta occidentale, che con l'interpretazione giacobina dell'illuminismo al termine della rivoluzione francese ci consegna che cosa? Ci consegna una concezione dell'esperienza dell'umano in cui il potere è tutto e l'uomo non è niente. Il potere è tutto, l'uomo non è nulla. E allora il modo con cui vengono valutate i luoghi della ragione, i luoghi della vita, è solo il metodo della rendita politica. Nascono le grandi ideologie, nascono cioè quelle mentalità che, pur se di colore diverso, rosse e nere, saranno in modo così peculiare garanti di un metodo della politica che si basa sulla rendita politica stessa, e che, laddove incontra delle nicchie di identità che non sono capaci in qualche modo di rendersi omogenee al modello dell'uomo nuovo, evidentemente semplicemente le distrugge. Ma la distruzione vera non è tanto nell'annichilimento fisico, la distruzione vera è nella rimozione della memoria. E allora tutto il problema vero del Novecento non è semplicemente la strage, non è semplicemente il gulag, non è semplicemente il campo di concentramento, non è semplicemente il genocidio. Il problema vero di tutto il Novecento è la rimozione della memoria di tutto questo. Tant'è che anche solo il segno della memoria diventa politicamente scorretto, e sappiamo bene quanto segno della memoria sia semplicemente tante volte il simbolo della croce stessa. E allora, amici miei, che cosa è successo? E perché in qualche modo la Turchia, al pari delle vicende che hanno attanagliato altre Rome, se Istanbul è una Roma anche Mosca. Mosca, al crollo del suo grande impero, trova un'ideologia sostitutiva nel marxismo, nel leninismo applicato e poi nello stalinismo, che è antidoto in qualche modo a quel vuoto di memoria che si aprirebbe nella sua strada e nella sua storia. Avviene così per un'altra grande Roma, quella che deve sostituire il grande potere della Germania, e avviene in qualche modo anche del fascismo nostrano. Lungo tutto l'arco del Novecento si dibanano con le loro ombre mostruose queste ideologie che hanno il potere in qualche modo di stravolgere il senso della vita dell'uomo e di riconsegnarsi quel messaggio particolarmente virulento: il potere è tutto e l'uomo non è nulla. L'antidoto che in qualche modo l'Europa trova attraverso l'esperienza di uomini segnati, oltre che dalla sconfitta della storia, anche da un approccio della ragione finalmente e realisticamente cristiano,
è l'antidoto degli Adenauer, degli Schumann, dei De Gasperi, cioè di un metodo pragmatico che è capace di restituire un progetto di convivenza civile che assicura ai terreni dell'Europa il più straordinario e lungo tempo di pace dalla notte dei tempi. E a un certo punto alla porta di questa Europa bussa una realtà grande, abissale, colossale, la Turchia, che non ha ancora fatto i conti con la memoria, che non ha ancora fatto cioè quel passaggio che ha portato Konrad Adenauer, ma da Konrad Adenauer fino a Willy Brandt, a inginocchiarsi davanti alla stele di Buchenwald e dire: è colpa nostra, l'abbiamo voluto noi, siamo stati noi a prendere su di sé, quindi a prendere sulle spalle robuste di un popolo che non teme il verdetto della storia, il popolo tedesco, il senso vero della vergogna. Perché il problema, a dispetto di quanti ancora dicono nell'opinione pubblica turca attraverso il megafono dei centri di potere che se dovessero riconoscere il genocidio costringerebbero i loro concittadini alla vergogna, che la vergogna non è del popolo turco. Anzi, in quel gesto di Willy Brandt, in quel gesto di Konrad Adenauer, la Germania intera ritrovava la sua dignità, avendo il coraggio di ammettere il male che era stato fatto. E allora, amici miei, che cosa deve fare l'Europa? Non deve permettere l'adesione della Turchia a patto che non venga riconosciuto il genocidio. E lo dico in molto modo chiaro ed inequivocabile, perché non è un problema di disputa storica. È il problema invece del senso vero dell'esperienza della democrazia, che ancora una volta può essere ricompreso attraverso la vicenda che è, diciamo, propaggine di quel genocidio fino all'omicidio di Don Santoro, nel momento in cui anche rispetto a quell'omicidio la risposta è il minimizzare, il negare, il tentare l'ipotesi del pazzo, purché non si metta in discussione per il timore della chiamata in causa di una grande ideologia, perché grande ideologia anche oggi la mistica del fondamentalismo, cioè di una strada che viene scelta e che si sostituisce nella successione dei tempi e che viene vista inevitabilmente come un'nuova opportunità per rilanciare il mito dell'uomo nuovo. E allora, amici miei, che cosa vuol dire in concreto cercare di costringere il governo turco, il Consiglio Nazionale di Turchia, le grandi strutture di potere della Turchia a riconoscere il genocidio degli armeni? Vuol dire in qualche modo rendere possibile, e concludo, ciò che, e l'ho già citato una volta, mi scriveva da Beirut il vescovo armeno cattolico Bedoglian: con la grazia divina io perdono, come Gesù ha perdonato ai suoi uccisori dall'alto della croce. Li perdono dal profondo del cuore, ma il popolo armeno ha il diritto di reclamare la sua giustizia. Io credo, amici miei, che se c'è un senso nell'esperienza della rappresentanza popolare, per cui gli amici spagnoli possono chiamare i loro deputati los defensores del pueblo, è che noi continuiamo a chiedere questa giustizia. E che noi, continuando a chiedere questa giustizia, sappiamo di fare gli interessi del popolo armeno e del popolo turco. Gli interessi del popolo armeno e del popolo turco. Perché solo una Turchia che arriva in Europa avendo fatto i conti con gli interrogativi della sua storia potrà essere per l'Europa un'opportunità e non una tomba. Grazie.
Credo che sia giusto e opportuno raccogliere massimo tre succinte domande da parte o del pubblico o anche dei nostri amici ospiti e relatori, naturalmente con l'intenzione di rivolgerle al nostro principale ospite. Se gentilmente sono due, uscite, intanto primo. Prego, prego.
Buonasera, mia domanda è molto semplice. Io ho due figli maschi già un po' grandicelli, hanno 10 anni, 12 anni, e tendono a farmi domande sulla nostra storia. Mi piace sentire parlare delle guerre, di quello che è successo. Per cui, per esempio, il racconto della guerra mondiale e del fatto che noi, per sia la prima che la seconda guerra mondiale, ci eravamo alleati con delle persone, dopo, quando il vento tirava male, abbiamo cambiato.
Scusate.
Ora, non dico che abbiamo fatto bene ad allearci con i tedeschi però sicuramente dico, noi italiani non siamo molto affidabili, cioè come giudizio storico.
Non dovrei rispondere. He said certainly we're not very trustworthy when it comes to wars.
Questo per dire che io non ho grossi problemi a confrontarmi con questi, e penso che la maggior parte delle persone normali e semplici, quelli che non hanno grossi problemi a confrontarsi con questo tipo di fatti storici. Il problema è chiaro per chi ha qualcosa da difendere nel senso di potere, per cui lo capisco. Allora, come far risorgere, come arrivare a queste persone semplici, la maggior parte della gente, in maniera da far risorgere i fatti e la domanda di queste questioni qua? Perché lo vedo facile da noi, ma non so come possa essere in Turchia, dove magari c'è, dove forse da noi c'è troppo spirito critico, ma da lì forse ce n'è troppo poco.
Let me continue with the Italian case.
Continuiamo col caso italiano.
They were in victorious power, allied power in the First World War.
Erano alleati delle potenze vittoriose nella prima guerra mondiale.
And in 1919 they switched sides.
E nel 1919 hanno cambiato parte.
Some of the
sì, devo parlare più vicino. Che io pensavo che avevo sta voce così forte. Vabbè, gli italiani non solo hanno portato certi perpetratori del genocidio armeno attraverso le navi italiane, ma anche hanno anche aiutato il partito jihadista Unione e Progresso per combattere contro i greci, perché anche l'Italia voleva quella regione lì. Per questo dico che non è solo un problema dei turchi, ma è un problema di tutta l'Europa. Posso darvi altri esempi per dimostrarvi come la Francia e la Germania erano coinvolte anche loro nel genocidio.
But I'm not tend to the explanation that is made in Europe, but it's made in Turkey, of course.
No, non per dire che il genocidio armeno è made in Europe. No, certamente no, è made in Turkey.
It's a Turkish problem and it's organized and implemented by Turkish authorities, and so a major problem of Turkey's business history.
Certamente è il genocidio è un problema turco, soprattutto primariamente, che deve essere affrontato dai turchi e risolto dai turchi.
Let me combine both speeches, because I understand that our politician said that the Turkey must first acknowledge the Armenian genocide, then can be a member of the European Union.
Lasciate che risponda non solo alla sua domanda, ma anche alla la domanda del signor Mauro. Perché capisco che lui sosteneva che la Turchia non deve entrare nell'Unione Europea a meno che non riconosca il genocidio armeno. e alla domanda come riusciamo a parlare, a raggiungere il popolo turco.
Maybe some of them knew this is not only a problem of Turkey, this was a problem generally for other countries also, whether or not historical injustices should be a precondition for the membership of the European Union.
E questo non è solo un problema turco, ma la domanda è questa: può essere il riconoscimento, può essere una precondizione per l'entrata Turchia, turca nell'Unione?
Benešnikri, the famous example, I don't want to go into detail, it was related to Czechoslovakia and the German confiscation of the properties in 1945.
E c'era anche Benešnikri e il problema ceco della Cecoslovacchia e il fatto che nel 1945 e della confisca, mi pareva strano come suono, dei territori, c'è anche quella bruttissima questione lì.
Tedeschi,
sì, hanno confiscato territori tedeschi, sì.
L'European Parliament had a decision, a resolution that the Czechoslovakia should annul these paragraphs, articles from the Czech Constitution.
Sì, la Costituzione europea ha detto che i cechi dovevano annullare questi paragrafi della Costituzione ceca.
The German Bundesrat, German Parliament, Austrian Parliament had also the same resolutions before annulation of the articles from Czechian Constitution. Czechian cannot be a member of the European Union.
E hanno posto come condizione l'entrata della Repubblica Ceca nell'Unione Europea il fatto che cancellasse questi codici dalla sua Costituzione. Sia anche la Germania, il Bundestag tedesco e il Parlamento austriaco hanno posto le stesse condizioni alla Repubblica Ceca. E l'Unione Europea ha fatto una decisione, ha preso una decisione veramente molto chiara. E la decisione europea è che l'Unione Europea non può rendere precondizioni dell'entrata di una nazione in Europa la rettifica di un'ingiustizia storica. Certamente è possibile che l'Unione Europea può farlo solo alla Turchia. E in Turchia verrebbe percepita questa cosa come una ipocrisia, e che confermerebbe il detto: gli europei sono sempre così, sempre stati così.
They will argue Europe tried to find all possible excuses not to include Turkey.
Diranno che l'Europa è andata a cercare tutte le possibili scuse per non fare entrare la Turchia all'Unione Europea.
What about to develop another?
Perché non sviluppiamo un altro modo?
Let's take German Czechoslovakia example after 2000.
Prendiamo l'esempio ceco tedesco dopo l'anno 2000.
They develop among themselves different commissions.
Hanno sviluppato tra di loro diverse commissioni tra i parlamenti, tra le organizzazioni della gioventù.
They establish a special foundation.
Hanno stabilito una fondazione speciale di fondi
to develop support public discussion within both societies about their problems with each other.
Per discutere pubblicamente tra di loro i loro problemi reciproci, cioè tra la Germania e la Repubblica Ceca.
Pavel excused, apologized openly.
Pavel si è scusato e ha chiesto perdono pubblicamente.
If you want, what I'm trying to say, how we can make the past the public discourse, a part of public discourse.
Cioè, quello che mi sto chiedendo è come possiamo rendere il passato parte del discorso presente.
So European Union can play a very positive mediator between
L'Unione Europea può avere un ruolo molto positivo di mediatrice tra l'Armenia e la Turchia.
So to approach the problem as a problem of freedom of speech in Turkey, the Turkey's democratization process, a part of Turkey's democracy and a part of Armenian democratization also.
Così da fare il problema della discussione del genocidio armeno in Turchia, il problema del genocidio armeno, un'istanza dei diritti umani e nel caso specifico del diritto di libera di parola, oddio, freedom of speech, libertà di parola, ecco cos'è, sia in Armenia sia in Turchia, sì che possa fondarsi una vera democrazia in Turchia.
And it is possible to play this positive role if there is a conflict. This conflict can be solved only one way. Two parties should come in a direct interaction with each other.
C'è un solo modo per risolvere problemi di questo tipo. Le due parti si devono trovare tra di loro e discutere i problemi tra di loro.
And European Union can try and support this dialogue process between two societies.
E l'Unione Europea può supportare, può fare reggere questo dialogo tra questi due popoli. Grazie. Allora ho una domanda io per te.
Ce ne sono due, io farei queste due anche perché poi è giusto trattenere poi molti spunti che sono emersi, la sua e la...
Cercherò di essere il più breve possibile anche perché volevo rivolgere due domande al professor Akçam, una in realtà è una, sono due correlate. Cioè la prima cosa che effettivamente è difficile da comprendere è la classe dirigente militare turca, come ha spiegato il professor Akçam prima durante la sua relazione, si fonda su una mitologia storica fortemente antioccidentale e in particolar modo anche antieuropea. Come si spiega allora che è proprio questa classe dirigente laica e militare ad avere premuto per tutti questi anni per entrare a far parte a pieno titolo dell'Unione Europea? Cioè non capisco come riescano a coesistere queste due tendenze politiche opposte. Altra cosa, sempre riguardo questo problema di classe dirigente, attualmente si sta assistendo ad un proliferare di propaganda islamista con film, con libri di successo, con articoli di giornale, antisemiti e antioccidentali in generale. A questo punto, di fronte a questo emergente problema, la classe dirigente laica e militare può essere considerata come una medicina amara o in un certo senso come l'origine lontana di questo problema?
And with respect to the fundamentalism that's growing and we see signs of all over the place, do you think that the military ruling class is medicine for this, a terrible medicine, or is it the cause of the growth of the war?
Question,
these are
very current political questions.
Questi sono soprattutto problemi. Questi sono soprattutto, dice, problemi politici che gli sono stati posti. E ci sono certamente molto dibattuti in Turchia oggi. Per rendere semplice la mia risposta dico che non c'è una sola Turchia o una sola Europea, ci sono due Turchie e due Europe.
Military and bureaucracy is one Turkey and they never wanted or want to be a part of it.
La burocrazia e il militare Turchia in turca non ha mai voluto entrare nell'Unione Europea.
On the surface, when they declared that they want to be a part of the European Union, they thought that in Europe the powers, the groups who are against Turkey's membership will win the overland. That's why they never took this European offer seriously. Oh, they will never take us. So it's not wrong to say that we will be a part of the European Union, because both Europe and Turkey never meant what they actually said.
Quando i turchi hanno fatto domanda a entrare nell'Unione Europea, non credeva mai questa elite, diciamo, militare e burocratica che al governo turco, non credeva mai che l'Europa avrebbe ammesso la domanda della Turchia. Pensava sempre che l'Europa l'avrebbe rifiutata. L'Europa, dal suo canto, credeva la stessa cosa, che i turchi non avrebbero mai accettato. E non intendevano mai veramente invitarla. Questa stavo solo traducendo.
So the Turkish military and bureaucracy really don't want to be part of the European Union. They cannot be openly against Europe because of its founder. Ideologies are very important sometimes in the history.
Ok. I militari e i burocrati turchi al potere, quindi non volevano mai entrare in Europa, ma c'è un altro motivo di fondo, e cioè l'ideologia e gli eroi hanno enorme potere. Adesso vediamo cos'è. Una volta Kemal Atatürk ha detto che l'Europa è la nostra visione.
Believe me, because of this simple sentence, Turkish military can never come up and say that we are against Europe. Because of this simple sentence.
Questa unica frase rende impossibile ai turchi ammettere che non vogliano fare parte dell'Unione Europea.
And on the other hand, you have to also know, I'm a human rights activist, was a human rights activist, and military coup d'etats in Turkey, 1960, 1970, 1980, were mostly supported by Europeans. European governments supported Turkish military in Turkey. I was in Germany, and my friends were in prison, and they were getting tortured, and more than 300 died by torture, and this was supported by NATO and by the European governments at that period.
E io sono un attivista dei diritti umani e vi devo dire che i colpi di Stato militari, quindi degli anni 60, 70 e 80, erano tutti supportati.
Sì, lo usiamo.
Ma che roba strana. Sì. Supportati da i governi europei e dalla NATO. Ho avuto 300 amici mentre lui era in Germania, in asilo politico tra l'altro in Germania, che erano stati torturati e ammazzati in Turchia per via delle sommosse, chiaramente, e delle colpi di stato militari in Turchia.
So I can imagine that there are certain political groups in Europe which has no problem to be partner with a military to provoke the torture.
Allora,
like in this.
Allora, come nella storia, immagino, non trovo difficile immaginare che ci sono certi partiti, certi gruppi di persone in Europa che non trovano nulla di sgradevole nell'avere a che fare con la classe dirigente militare burocratica turca.
But my hope that the democratic powers in Europe win the overhand and in Turkey also.
Ma la mia speranza è che la democrazia prenda finalmente forza, l'overhand è proprio la mano forte, sia in Europa che in Turchia.
And to the second question, believe me, there is no fundamentalist Islamist danger in Turkey. Believe me, this is a makeup of Turkish military. Please awake. This military distributed, disseminate all these stories in order to remain in the power. We need democracy without this democratic military. This is our problem, and there is no Islamic fundamentalist danger in Turkey. There is no. This party tried to make the Turkey democratized.
Thank you. non riesco a farlo come lui, comunque vi racconto. Ma se volete provo, ecco, l'idea sarebbe più o meno questa. Non c'è assolutamente nessun pericolo di fondamentalismo islamico in Turchia, è tutta una menzogna da parte dell'elite militare, cioè del governo essenzialmente totalitaristico turco, che vorrebbe convincere, darsi la sua ragion d'essere, convincendo l'Europa che c'è un problema fondamentalistico in Turchia.
The Americans want to attack Iran and they cannot do that with this government. And I assume they made a deal with Turkish military. Now you will hear next month a lot of Turkish danger of Islamic fundamentalism.
Il mese prossimo sentiremo molto molto del fondamentalismo islamico, perché gli Stati Uniti, si suppone, vuole entrare in Iran e non lo può fare. Come?
Lasciamo finire la traduzione, signora.
E allora avranno, professor Akçam suppone che, dato che gli Stati Uniti, almeno nella sua teoria, vuole entrare in Iran, non lo potrà certamente fare senza la Turchia, e quindi per sostenere il governo turco uscirà molta propaganda sul fondamentalismo islamico in Turchia, giusto per sorreggere il governo lì.
Turkey's main problem is the continuity of the ruling.
Il problema principale della Turchia è la continuità dell'elite in potere.
And the military and bureaucracy is still in the power, and even an indictment to write against a general is not possible in this country.
Okay. Il potere è ancora nelle mani dei militari e dei burocratici, e anche accusare membri di questo governo è contro la legge. Indictment è portare un'accusa, anche portare un'accusa contro una di queste persone è contrario alla legge.
Last sentence. In Turkish history, only two prosecutors were dismissed from the job.
Solo due procuratori sono stati licenziati in Turchia.
One prosecutor was a simple man in a province. He tried to bring Kenan Evren, the putschist 1980, to the court. He was dismissed from his job.
Uno era un uomo semplice che ha tentato di accusare uno dei quelli che ha fatto il golpe, Kenan Evren.
Yes, and the second prosecutor were dismissed from his job 2 weeks ago or 1 week ago because he write an indictment against a general who...
Quindi questo procuratore è stato licenziato.
Ok, this is the main problem and will remain the main problem, bureaucracy and military in Turkey.
Questo è il problema principale e rimarrà il problema principale, l'esercito e la burocrazia.
Chiedo di l'ultima domanda, Kuchukian, animatore della comunità armena di Milano.
Se prevede un colpo di Stato a breve in Turchia.
Breve ed efficace.
Breve e precisa.
Precisa. Mandina da 3 lire, 3 palle, 1 soldo.
Non ne hanno bisogno.
Existing state structures.
Bene, io ringrazio i nostri ospiti, principalmente Taner Akçam, la professoressa Marshall, Fertiglio, Laslan e Mario Mauro. Credo che questa sera abbiamo ascoltato e anche percepito una modalità di guardare alla convivenza, alla persona e all'altro, che attinge nel profondo dei valori in cui la nostra società si è formata e consiste. Quello che possiamo, come dire, sostenere, augurare, da una parte una conoscenza, e questo libro la favorisce connettendo questi due aspetti della vasta problematica, come abbiamo sentito questa sera, la società turca sul formarsi e questa origine che ha, e che ha questa tappa tragica e drammatica, e il problema dell'impostazione del futuro, della convivenza dei popoli e anche di una formazione economica e politica come quella europea. Certamente non si può venir meno a quello che abbiamo sentito richiamare in alcuni interventi come i fondamenti stessi di un agire politico, i fondamenti stessi di una democrazia non ridotta a delle regole esteriori o delle analisi temporanee. Quindi è l'augurio che facciamo a Cham e ai suoi connazionali e al tipo di libertà a cui si aspira. E ringrazio ancora tutti e arrivederci. Il ciclo che abbiamo iniziato questa sera si intitola Lontano da dove, ed è esplicitamente un accenno provocatorio, e tratterà di altri temi di paesi lontani ma molto vicini come problematica e cultura rispetto alla nostra convivenza. Il 9 ci sarà un incontro nella sala grande di via Sant'Antonio sul tema dell'Islam e della libertà religiosa e dei diritti civili. Ci sarà l'islamologo Samir Khalil Samir insieme alla presidente SBAI delle donne marocchine in Italia e al giornalista Paolucci. Vi invito a questo appuntamento, ne seguiranno poi altri. Buonanotte e grazie ancora.